con Filippo, e poi dopo ci sarà uno showcase di Filippo e di Guerra.
Buonasera a tutti, vedo pare che faccia notte, questo mi fa piacere. In qualche modo mi è toccato un po' la paglia corta, nel senso che io preferirei essere al posto ovviamente di Yu, che è il chitarrista della, l'altro chitarrista della mia band, perché sicuramente è più divertente suonare rock and roll che fare l'intellettuale che ha letto il libro e presenta, però in questo caso sono contento di farlo per una serie di motivi. Prima di tutto perché parlare di punk a Bologna ha in qualche modo un'area di famiglia. Bologna ha vissuto una scena punk importante che è durata durante tutto l'arco degli anni '80 e in qualche modo in maniera neanche poi troppo sotterranea continua anche adesso, ma anche prima della scena alla quale mi riferisco c'è stato un punk precedente anche a Bologna, un punk precedente a Bologna che era in intima connessione con la scena di cui parla il libro di Marcadet, cioè la scena di New York, la scena di New York di metà anni 70, che è considerato da molti e da noi per primi all'epoca una specie di punk originario. Però a ben vedere anche lì c'è stato un punk prima del punk, c'è stata prima la scena di Detroit, con gli MC5, gli Stooges, questa commistione tra politica e rock and roll ad alto volume, no? Sono stati i primi a fare determinate cose gli MC5. E ancora prima c'è stato un punk connesso a rock and roll garage di metà anni 60 e probabilmente è un'attitudine che in realtà è presente come linfa vitale sotterranea in tutto l'arco della musica americana dal rock and roll in poi. Il libro è una testimonianza importante perché vede le cose proprio in questi termini. Noi siamo abituati a pensare a punk come a una rottura, a una cesura netta con la musica del passato. In realtà leggendo il libro di Marcadet si vede che non è così, non è proprio così. In realtà lo scopo originario degli originatori appunto di questa scena newyorkese era di riportare rock and roll in qualche modo alle origini. E il libro è denso di riferimenti musicali molto interessanti alla musica che noi non siamo abituati a connettere abitualmente al punk. Ci sono un sacco di riferimenti al blues, alla musica nera in generale, al soul, ai gruppi femminili di metà anni 60, alla musica di Phil Spector, al country. E quindi ci dimostra davvero un grande rispetto per le radici della musica popolare americana. Questa è una cosa che mi ha convinto da subito, al di là del fatto che il libro non è una collezione di aneddoti infilati uno dietro l'altro, ma è proprio una traiettoria esistenziale precisa, una traiettoria che poi incontra personaggi che per molti che hanno vissuto il punk rock sono davvero mitici. C'è Johnny Thunders, c'è Wayne Kramer, ci sono tutti, c'è Didi Ramos, c'è Wayne Kramer, insomma ci sono praticamente tutti, sono
Black
tutti
Terry, Silvicius, Didi Ramon.
Ok, allora io vengo a suonare la chitarra
e
suonare
col dito, no, non ho capito.
Facciamo, se vuoi.
Finché mi punti il dito, io rispondo.
Lo so, cioè, mi rubi sempre la scena, che cazzo è? Cioè, sempre così. Tiene sempre l'ampli più alto, cioè mi imballa sempre quando siamo sul palco. Cioè, fammi fare il mio lavoro, poi tu fai il tuo.
Sì, scusa,
no, dicevo, e quindi. Facile dire, il libro mi è piaciuto molto. No, il libro mi è piaciuto davvero molto anche perché mi riporta davvero a un periodo formativo per come io poi ho iniziato a intendere il mondo. Raccontavo prima a Filippo che praticamente in tempo reale la scena punk giunse a Bologna. Il primo disco che comprai io fu Rocket to Rush, che è il terzo disco dei Ramones, a fine, ed era dicembre del 77. E inevitabilmente per i ragazzi di quella generazione entrare in contatto col punk rock è stato un cambio di prospettiva. Ed è stata un'apertura diversa sul mondo. E che altro dire? Io credo che sia un libro importante. Tra l'altro è tradotto molto bene, non è per piaggeria. È tradotto davvero molto bene ed è un libro davvero fruibile, godibile. Speriamo che abbia successo che merita anche qui da noi. Cedo la parola, non la voglio cedere a Yu, se no la serata termina qui.
Mai. Io volevo solo dire due parole. Innanzitutto volevo ringraziare veramente tanto Agenzia X, perché ha reso possibile quello che per me è stata una missione dal 2007 fino ad adesso. Io quando per caso sono caduta, mi viene da parlare in francese, quando ho trovato questo libro che mi è stato consigliato da un cantante punk rock che vedemmo io e Laura una sera per caso, quindi sono state tutta una serie di avvenimenti fortuiti che mi hanno portato a scoprire questo libro. E è vero che per me, come diceva lui, io sono uno di quelli proprio fissato con la scena newyorkese della fine degli anni, metà anni 70, credo che sia la scena musicale più esplosiva che ci sia mai stata, più densa di novità, di velocità, insomma tutto quello che musicalmente mi rappresenta, per cui per chi come me ama questo genere è sicuramente un libro fondamentale, che aggiunge tanti elementi in più, per esempio Please Kill Me, che credo la maggior parte di voi avrà letto, e se come me. E mi sembrava un libro molto bello. Quando ho letto il libro di Philippe Marcadet ho capito che mancavano delle cose, per esempio una cosa pazzesca di Please Kill Me è che ho ragionato poi leggendo il libro di Philippe che non si parla per esempio dei cramps, quindi già lì ti viene da pensare che c'è troppa gente, è un libro molto complesso. Invece il libro di Philippe, nonostante inquadri benissimo l'epoca, ti rimanda a una dimensione anche più umana, essendo l'autobiografia di una sola persona. Ed è importante per tante cose, innanzitutto segna il passaggio preciso tra l'epoca hippie e l'epoca punk, perché lui inizia a 17 anni che lascia Parigi e va ad Amsterdam con un'attitudine tipicamente hippie, ancora i capelli molto lunghi, sta con una ragazza che fa teatro sperimentale, si veste solo di veli rose e blu, e gli smolla un bambino per dei mesi, quindi una dimensione totalmente fricchettona. E grazie a questo suo amico Bruce, che è un italo-americano che viveva a Boston, lo trascina a New York in piena esplosione, siamo nel 72, e tra i passaggi che mi hanno particolarmente colpito, per esempio, essendo io anche un'appassionata di musica rap, non tutta ma quella old school, lui descrive nel 72 quando arriva a New York passando attraverso Harlem, e lì è veramente pazzesco, perché nonostante lui venisse da una grossa metropoli come Parigi, arriva ad Harlem di notte e sembrava di essere in Libano, cioè tutto palazzi esplosi completamente, le prime tag, migliaia di tag violente, perché noi ancora in Europa eravamo abituati a vedere magari sui muri Maria ama Giuseppe, e lì c'era cane 184, assassino 150, quindi il nome e la strada, riga, oppure pronta a uccidere come un figlio di puttana, quindi già ti trovi davanti a una dimensione che è già, come dire, totalmente un universo differente da quello europeo dal quale sei partito, e lui arriva nell'esplosione, ma e l'atteggiamento che ha Philippe, ed è quello che mi è piaciuto molto, nonostante il fatto che lui veramente abbia frequentato e fosse amico di tutti i personaggi più importanti della scena, ha sempre un atteggiamento molto umile. All'inizio, quando leggerete, quando incontra Johnny Thunder, lui dice cazzo, lo invita a cena a casa sua a mangiare il sugo di pomodoro, quindi dice, tutti gli altri fan li mandano a cagare, invece a me mi invita a casa sua, quindi lui inizia proprio come quasi un fan, neanche, perché lui cresce insieme all'esplosione di questa musica, quindi non è anche fan, perché lui arriva che non manco sa che sono i New York Dolls, ma li incontra appena lui arriva, e così giorno per giorno, perché non so se avete presente la velocità con la quale in questo periodo avvenivano le cose, si formavano i gruppi, la musica si sviluppava, e quindi lui è in un vortice totale. E quindi, come dire, la cosa molto bella è che c'è un primo inizio così hippie, poi lui entra nell'esplosione punk, quindi l'esaltazione, lui forma un gruppo sul quale vorrei spendere due parole, perché i Sanders sono un gruppo non conosciuto in Italia, se non da qualche fissato come me che conosce un po' tutto della scena, però è quasi l'unico gruppo punk blues di grande valore, ha aperto il concerto dei Clash, spesso suonava jam session con Johnny Thunder, quindi un gruppo che ha avuto un grande successo, poi come noi ben sappiamo a Bologna, infatti è giusto il paragone che faceva lui, arriva tutto in una botta l'eroina e poi l'AIDS. Quindi il climax anche del libro di Philippe è quello di un giovane che arriva, si trova nella piena esplosione del punk e dopo pochissimo contemporaneamente arriva l'eroina. Per cui lui secondo me fa parte di quella categoria di personaggi di grandissimo talento che però poi per una serie di coincidenze come quella appunto delle droghe eccetera non sono riusciti a esplodere come avrebbero dovuto. Perché, e io vi invito, faccio un po' di pubblicità, vi invito a comprare il disco che è stato rieditato un CD con tanti pezzi dei Sanders, quindi una compilation che trovate su internet. Io vi invito veramente ad ascoltarla e la trovate su un sito che, se vi ricordate, la cosa migliore è che voi andiate direttamente sul sito dei Sanders, quindi è thesanders.us, si sa? E lì trovate tutta la discografia, la storia del gruppo, le fotografie, perché è un gruppo da riscoprire in generale. L'ultima cosa che volevo dire sul libro, poi la pianto lì, che è molto importante, è l'ironia, il senso dell'ironia di Filippo. Cioè io questo libro, per averlo tradotto eccetera eccetera, l'ho letto 8 volte. Io ancora, se lo rileggo, mi viene da ridere, che non è una cosa che mi succede spesso, perché lui ha un senso dell'ironia particolarmente sviluppato e credo che sia il motivo per cui lo abbiamo ancora in mezzo a noi, sinceramente. Nel senso che c'è una leggerezza e una capacità anche di prendere la vita senza nostalgia. Infatti un'altra cosa molto importante è che è un libro che parla del passato, ma assolutamente senza alcun sentimento nostalgico. E c'è una cosa che mi è piaciuta molto di un'intervista che è stata fatta a Philippe, e gli dicono, sai, gli intervistatori cercano in genere, proprio invece di mettere il coltello nella piaga, allora tutto è finito, il CBGB ha chiuso, il Max non c'è più, lui dice ci ha messo anche troppo a chiudere, è stata un'agonia e adesso tutta la scena è a Brooklyn, yeah! Quindi per dire, è un'attitudine veramente molto positiva ed è quella che mi ha dato la forza. Basta. Allora, volevo ringraziare tutti i miei amici, non faccio i nomi perché loro sanno chi sono, ma Iurate, Giorgio, tutte che mi hanno sostenuto e sopportato dal 2007, perché mi faccio veramente 2 anni. Grazie.
In realtà poi dopo appunto sarebbe bello, dato che prima di lasciare spazio a loro per esibirsi, sarebbe bello anche se voi avete qualcosa da chiedere a Filippo, cercare un po' di tenere aperta questa presentazione, perché appunto è l'occasione da non farsi sfuggire. Però prima permettere appunto di aggiungere 2 cose, cioè appunto il fatto che davvero Eva è stata davvero motivatissima in questo lavoro, appunto poi quando questo progetto è arrivato da noi, noi siamo stati felicissimi di accoglierlo, però davvero la ringraziamo tantissimo perché si è dedicata con passione, con la giusta passione che raramente si vede nel mondo dell'editoria normalmente, che invece la passione con cui andrebbe seguito ogni libro. E invece appunto ancora 2 cose sul libro di Filippo, appunto come ha detto appunto Riccardo, il libro ha un filo preciso, non è una serie di aneddoti e basta, però questi aneddoti sono fenomenali, bisogna precisarlo, perché
anche leggere il passato.
Esatto, io poi appunto intanto secondo me sarebbe molto bello leggere qualcosa, appunto se Eva ci vuole leggere qualcosa dal libro, però appunto davvero incredibile, a differenza per esempio del libro che abbiamo pubblicato, la biografia di Didi Ramon, che è molto molto anche, come dire, scura nella sua visione dei ricordi, molto anche appesantita. Questo libro invece ha ancora una freschezza, un'energia vitale che è davvero incredibile, no? anche per quanto riguarda il periodo dell'eroina e così via, ne parla dando la giusta dimensione al dramma, e al dramma anche politico che è stato, ma senza per questo indulgere in qualsiasi tipo di autocompiacimento. Cioè la forza vitale di questo libro è eccezionale. E appunto c'è anche da dire appunto che ci sono una tale quantità di aneddoti che qualcosa va detto, cioè che la concentrazione di avvenimenti in questa New York è tale che lui può andare a vedere un concerto reggae, che è questa musica nuova che si sente, entrare nel locale, sentire odore di ganja, giustamente interessarsene, seguirlo, aprire una porta, trovare i musicisti, fumare una canna con loro e dopo stupire di aver fumato con Bob Marley, oppure avere una vicina di studio di registrazione che lui snobba molto, ma lei invece lo chiedo spesso, che poi si rivela essere Madonna, oppure tantissimi altri di questi aneddoti, per cui io sentirei subito prima di tutto una piccola lettura.
C'è un passaggio divertente che vi volevo leggere e vi faccio una breve introduzione. Allora, il colpevole è lui del fatto che Sid Vicious poi si sia messo con Nancy Spangler. Allora, questa è una lui si scusa pubblicamente nel libro, perché lui, una cosa che mi piace anche il forte lato umano che lui che è presente nel libro, perché era uno dei pochi amici di Nancy, abitavano abbastanza vicino a New York. E lei era sempre triste, tossicissima, parlava come un camionista, insomma una donna abbastanza sgradevole oggettivamente, però lui le voleva bene e la vedeva disperata, per cui la convince a partire, la famosa storia in cui lei segue gli Heartbreakers nel famoso tour in Inghilterra, e quindi lui dopo si scusa, mi scuso ufficialmente con i Sex Pistols perché è colpa sua, e lei dice ok Philip vado, però per cortesia mi tieni le uniche due cose a cui io tengo, che sono il mio gatto e i miei dischi. Allora lui racconta, prima di andarsene mi chiamò per sapere se potevo tenerle i dischi e soprattutto il suo gatto, un enorme micione nero che non sapeva dove cazzo mettere. Purtroppo anche il gatto era junkie, era dipendente di brutto dall'eroina, non scherzo. Nancy mi spiegò che aveva lasciato in giro i cucchiaini dove scaldava la roba e il povero felino, attirato dall'odore, dal gusto o chissà da che cazzo, li leccava dopo che lei si era fatta. Se un umano si intossica facilmente, figuriamoci un gatto. Appena arrivato in casa cominciò a cercare cucchiaini dappertutto. Noi avevamo già un grazioso micetto bianco e nero. Puff! Il gatto di Nancy non sembrava per niente contento. Aveva bisogno della roba, subito. E di giocare con Puff non ne voleva mettere. E dice, la prima sera rimase piantato in un angolo, ma la mattina dopo venne svegliato da urla feline. Mi precipitai in cucina, il gatto di Nancy teneva Puff per la gola, sanguinante, e stava per finirlo. Lo afferrai velocemente per il coppino, idea del cazzo. Mi si rivoltò contro come fosse imbottito di dinamite e come il mostro di Alien mi piantò denti e unghie nel braccio con una forza incredibile. Ho verificato, ci sono. Cominciai a urlare per cercare di non svenire. Avevo 16 artigli e non so quanti denti conficcati nella carne. Stringeva fortissimo, incredibile. Non avrei mai pensato che un gatto potesse attaccare qualcuno così, ma con un gatto tossico è diverso. Da Nancy tirava avanti, ma adesso in astinenza era completamente schizzato. Provai a strapparmelo dal braccio, ma era impossibile, mi sarei staccato anche la pelle. Però dovevo sbarazzarmene, mica potevo restare con un gatto tossico attaccato al braccio, vestirsi sarebbe stato complicato. L'unico modo che trovai fu stordirlo, facendogli sbattere piano piano la testa contro il muro almeno 5-6 volte prima che funzionasse. Cadde a terra e corse all'ospedale. Mi hanno dato un sacco di punti e 30 anni dopo ho ancora le cicatrici sull'avambraccio. Ci volle un po' e fu un momento triste. Ma il gatto di Nancy Spangler uscì dall'eroina in un'unica volta, col turkey, senza assistenza medica, come si dice in America. Diventò un buonissimo gattone, grosso gattone, anche il pelo tornò bello e lucido. Io, a parte i punti di sutura, mi ripresi bene. Anche Puff, alla fine siamo andati tutti d'accordo. se volete, ne leggo un altro?
Sì, sì, sì.
C'è un pezzo carino dell'incontro proprio con Madonna, perché lui ha una teoria a proposito del successo di Madonna, però porca miseria non mi ricordo più dove l'ho messo.
Io avrei una domanda appunto da fare a Filippo, no?
I have a question to you, but first I need to just follow the reference later, okay?
Okay. Questo libro ha una doppia introduzione, un'introduzione di Debbie Harry dei Blondi, che anche lei appunto è citata e compare più volte in questo libro, e di Lex McNeil, appunto l'autore di Please Kill Me, una grande storia orale su quella scena lì, insomma. E Lex McNeil dice una cosa abbastanza interessante in questa introduzione, che io sono molto contento perché io e la mia socia abbiamo spinto vari ragazzi a scrivere in qualche modo la propria storia, a raccontare. Lì c'è stato proprio terapeutico in qualche maniera anche per noi intervistare della gente che abbiamo, che conoscevamo da così tanti anni. Venivano fuori delle cose veramente interessanti, no? Se siamo riusciti a convincere una persona come Filippo a scrivere un libro, allora devo dire che la nostra missione è compiuta, no? E appunto volevo sapere cosa ne pensava lui e se anche per lui questa cosa era stata così, diciamo, che effetto gli aveva fatto confrontarsi con le proprie memorie, no? So, to use shorter, because you know
already. So, in Alex McQueen says that writing about your memories brings out a very deep emotion. So, how was it for you to write about all this, to doing this book, how was dealing with your past?
It was a little bit painful for my butt. I have to sit down for 5 months.
Diciamo che insomma il sedere gli faceva abbastanza male, è stato doloroso solo per il sedere perché ha dovuto stare seduto per 5 mesi per la stesura del libro.
But the memory was, that was not painful at all. That was very easy. Yeah, no bad feelings.
Nessun tipo di malinconia o sentimenti negativi perché la memoria, i ricordi erano proprio lì, insomma.
Yeah. I took for a while I had a little notebook where I wrote anecdotes to put the book together, because I used to tell the stories to my friend a lot. They say just write a book.
A lungo aveva avuto appunto, ha preso appunti su un quaderno perché l'idea gli è venuta dopo aver raccontato le stesse storie che sono in questo libro tantissimi suoi amici e tutti questi gli dicevano sì, scrivi. Allora direi di leggere l'altro pezzo.
Allora lo introduco un po'. Dunque, i set sono in un periodo piuttosto positivo, stanno avendo un buon successo. Tra l'altro volevo dire che all'inizio del 2000 sono anche stati premiati come migliore band di esplosivi. E allora niente, a un certo punto loro trovano una sala prove in un building e dice: la nostra sala prove era geniale. Visto che non provavamo tutti i giorni, la subaffittavamo ad altri gruppi che pagavano ciascuna metà dell'affitto e alla fine avevamo la sala prove gratuita. Se l'avessimo affittata a 5 gruppi e smesso di provare, avremmo fatto i soldi. Avremmo intrapreso una carriera nel mercato immobiliare e lasciato perdere la musica. Sulla porta della sala prove, Mark, il batterista, aveva scritto in grandi lettere bianche "He Men Won't Hate Club", club degli uomini che odiano le donne. Avevano tutto questo spirito così, un po' anni 50, e l'aveva preso dalla serie americana degli anni 50, The Little Rascal, in cui una banda di simpatici ragazzini aveva una capanna su un albero con quella scritta sulla porta. Nello studio accanto c'erano gli Swans, un gruppo sperimentale totalmente folle, e in fondo al corridoio c'era Madonna, ancora sconosciuta. Ha cercato di flirtare con me diverse volte in ascensore, ma la trovavo poco attraente. Inoltre ero sposato. In quel periodo si vestiva come Pat Benatar, con pantacalze zebrate e scaldamusco di Dilana Gianna sui polpacci. Molto disco. Ho una teoria in proposito. Una sera Dio guardò i Sanders che provavano e, trovandoci piuttosto cool, puntò il dito verso la nostra sala prove e lanciò un lampo di luce verso di noi. Ma siccome neanche Dio è perfetto e non ha una buona mira, ci mancò di qualche metro e il grande fascio di luce bianca colpì Madonna, che aspettava l'ascensore.
Io chiederei domande, se qualcuno ha qualche domanda, io lascerei a voi, se no musica. Vabbè, sì, il momento delle domande è sempre un momento che causa un po' di gente, però diciamo...
Ma ne faccio una io. Questa connessione tra punk e blues, che ci tocca da vicino perché il cantante della mia band e io siamo due appassionati storici di musica afroamericana in genere, specialmente di blues, specialmente poi del blues rurale, quello del Delta, eccetera, eccetera. Quindi noi sappiamo che tra i bluesmen, diciamo, elettrici ci sono dei bluesmen che hanno a che fare col punk dal punto di vista dell'attitudine, tipo Screaming Jay Hawkins o Howlin' Wolf. Io lo chiederei, secondo lui invece tra i bluesmen di prima della seconda guerra mondiale, chi è quello più punk?
before the Second World War.
No, perché il discorso che facevo prima, no? Secondo me è un'attitudine che alla fine tu puoi riscontrare probabilmente da ragtime in poi, no? Questo perché va.
Yes, it's true. I don't know much about before the war. The first one that comes in mind for me, Howlin' Wolf, yes, being the most crazy.
Yeah, Howlin' Wolf era più pazzo di tutti, secondo me.
And in general, blues music in the late 40s, early 50s, was only for that, was only rebellious.
E il blues negli anni 40 e 50 era soltanto per gli afroamericani, era soltanto una musica di ribellione.
Yeah, I think that's the connection.
Questa, yeah. E questo è il filo.
That and the haircut.
Ora questa cosa è cattiva. Questo domande voi? Vabbè, intanto lasciamoli suonare e poi così si
mette. Ok, sicuro che dopo che suoniamo ci fanno ancora delle domande.
Ci facciamo delle domande.
Ok.
Tipo, cosa ci fai un workshop qua?
Siccome ragazzi è tutto veramente punk, dateci 2 minuti per creare i CBGBs. Diciamo un shot.